Ed eccoci qui, Marte Sport Live verso Napoli Union Berlino. Che partita vi aspettate mercoledì sera? Seguiteci.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma io do subito il bentornato su Marte a Francesco Marciano. Francesco, ciao!
Ciao Manu, buonasera a tutti, bentrovati e buon inizio settimana. Sarà una bella settimana questa, no? Perché c'è la Champions League, c'è Napoli Union Berlino che si avvicina, c'è comunque un campionato, no, che sta mettendo il Napoli, ha messo di nuovo il Napoli al quarto posto. Io non mi accontento, però Manu, non so tu, il quarto posto per me è il minimo sindacale per una squadra come quella azzurra, campione d'Italia, che deve difendere con le unghie e con i denti il tricolore conquistato la scorsa stagione. E sinceramente, vedendo le altre, sì, è vero, l'Inter è andata comunque a più 7, c'è anche una Juventus che non ha le coppe e questa l'avvantaggia, tuttavia ritengo che insomma il Napoli non sia inferiore a queste due squadre, quindi secondo me l'obiettivo deve essere quello, cioè lottare fino alla fine del campionato per rivincere lo scudetto.
No, io mi aspettavo dopo 11 giornate di campionato una classifica diversa, il che non significa che il Napoli dovesse comandarla come l'anno scorso, anche perché è cambiato allenatore, è cambiato direttore sportivo, ma soprattutto l'allenatore, insomma, il cambio dell'allenatore non è mai un passaggio semplice, prevede comunque un periodo di adattamento, di transizione, però non mi aspettavo comunque più che, guarda, oltre che i meno 7 dall'Inter, mi aspettavo qualcosa di diverso a livello di continuità di prestazioni e di chiarezza nelle idee di gioco espresse dal Napoli. C'è un po' di confusione in alcune partite, almeno questa è la sensazione che ho io, non so come la pensi su questo.
Io penso che il Napoli piano piano stia ritrovando un pochino di continuità contro la Salernitana. È vero che magari, ecco, il valore dei Granata è poco indicativo, se vogliamo, no? Perché magari c'è meno qualità nella formazione salernitana, però ecco, diciamo che Manu, dalla vittoria col Verona, la vittoria con l'Union Berlino, il pareggio tutto sommato con il Milan, che comunque non è una sconfitta, è la vittoria di sabato, diciamo che adesso queste prossime due servono a chiudere un ciclo, un mini ciclo importante per dare proprio la continuità a questa squadra.
La preoccupazione non è tanto per questo miniciclo che va a chiudersi con l'Union Berlino mercoledì e poi domenica con l'Empoli, quanto per il post sosta. Più che preoccupazione, anche una curiosità, no Francesco, di vedere come il Napoli reagirà alle anche tante critiche che ha ricevuto in merito alle partite proprio contro le big o le presunte big, che poi abbiamo visto, insomma, delle big ammazzacampionato, se escludiamo l'Inter che sta facendo molto bene e la Juventus che, pur non giocando in maniera irresistibile, continua a macinare punti, vecchio stile allegriano, no? Si può dire. Fondamentalmente non ci sono queste squadre invincibili, appunto, come il Milan, appunto, la stessa, esatto, Fiorentina, la Lazio che sta proprio dietro. Esatto. Quindi, insomma, qualcosa dal Napoli, qualche risposta me l'aspetto, non tanto contro l'Union e l'Empoli, quanto poi nel ciclo di ferro che si apre.
Manu, io fine nei giorni scorsi scrivevo un post, qui si parlerà la tua nobilitate, come diceva Dante, sì, no? Insomma, secondo me nel prossimo ciclo il Napoli, noi capiremo, ma anche il Napoli lo capirà da solo, che tipo di campionato andrà fatto, cioè se è solo un campionato in lotta per il quarto posto, oppure se invece, come spero e come ritengo, è un campionato di vertice, di super vertice, perché come dicevi tu, lo dicevo pure poco fa, non c'è nessuna squadra ammazza campionato come lo è stato il Napoli l'anno scorso. L'Inter è forte, la Juve è forte, il Milan è forte, ma lo è anche il Napoli, per cui si deve solo trovare, ecco, la quadratura del cerchio. Mi auguro che la si stia trovando, poi tutto può. Io ho visto per esempio a Salerno un ottimo Lobotka, un Lobotka non ancora sui livelli dell'anno scorso, ma sicuramente un Lobotka, sì, in grande miglioramento, sì. Ci ha messo lo zampino sul gol di Raspadori, più presente in mezzo al campo. Ora tutto sarà nel, secondo me queste due partite saranno importanti, soprattutto quella di mercoledì, per chiudere quasi di fatto, no, il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Questo secondo me può dare al Napoli l'opportunità di gestire meglio anche il prosieguo di stagione, e quindi il prosieguo del girone di Champions League con Real Madrid e Sporting Braga, proprio considerando la qualificazione praticamente quasi archiviata se Napoli vince dopodomani, e poi appunto le grandi sfide di Champions League, ma di campionato, ma ne parliamo con un grande.
Sì,
un grande difensore, uno dei più grandi difensori al mondo che abbiamo avuto il piacere di ammirare con la maglia azzurra, Rudy Kroll. Rudy,
buonasera a tutti da Napoli.
Buonasera. Ciao Rudy, insomma, stavamo analizzando questo momento del Napoli. Noi abbiamo visto un Napoli che ci sembra in crescita, non so tu che cosa pensi di questa squadra.
Ma da tanto Napoli gioca primo tempo bene, secondo tempo un po' meno, e da tanto primo tempo meno e secondo tempo meglio, ma Napoli sicuramente sta crescendo e sicuramente se manca Osimhen, ma sicuramente Napoli, io ho visto la partita con la Serenità, giocato buon calcio anche la prima. Se veramente loro sicuramente loro ha problema defensiva, perché infortunato e tanto difensore centrale, ma anche chi ha visto sabato non ancora trova sua
ritmo,
perché
no.
infortunato, ma sicuramente se loro continuare questa importante partita per Champions League, sicuramente loro bisogna vincere. Così tutti vanno più tranquillo a Napoli.
Come vive, Rud? Buonasera. Buonasera. Squadra, il cambio di un allenatore, soprattutto quando va via uno come Spalletti che aveva stravinto incantando tutto il mondo.
Sì, ma tutti allenatori hanno la sua idea. Questa tu bisogna sapere questa cosa. Spalletti sicuramente, anche se lui ha cominciato a Napoli, non è stato in favore del tifosi di Napoli, loro hanno rubato sua macchina e tutti cosa. Beh. Ma Spalletti bisogna lasciare un po' di tempo, perché sicuramente per cambiare un allenatore dopo Spalletti c'è altra cosa, perché Spalletti io ho visto il suo lavoro in pratica, e questa sicuramente un allenatore che mi piace tanto come lui lavora, sicuramente non ho visto Carciano a tempo ancora per visitare, ma sicuramente Napoli è sempre Napoli, sicuramente solamente importante, Napoli bisogna mettere in testa tutti le squadre, chi gioca con Napoli vuole vincere da Napoli,
certo.
È così, perché loro sono campione d'Italia e tutti vuole vincere contro il campione, e questa è un'altra mentalità. Tu bisogna sempre fare la prestazione a tuo piedi alto.
Certo.
Sì, è vero, sì, poi hai detto bene, Rudy, quando il Napoli viene affrontato adesso dagli altri avversari, viene affrontato come la squadra campione d'Italia, quindi ci si mette sempre qualcosina in più nell'affrontare il Napoli, che l'anno scorso non aveva, no, il favore un po' dei pronostici, perché con tanti cambi eccetera il Napoli è partito un po' più, come si dice, affari spenti, mentre quest'anno campione d'Italia giocano tutti alla morte contro gli azzurri. Tu dicevi importante battere l'Union Berlino per la qualificazione, per metterla al sicuro, e io dicevo prima, poi se metti al sicuro la qualificazione in Champions hai altre due partite con il Real e lo Sporting Braga, ma poi puoi affrontare il campionato anche in maniera più tranquilla, più consapevole, considerando che dopo la sosta ci sono Atalanta, Inter, Juventus, insomma ci sono belli scontri.
Ma per fortuna tutti occupato anche in Champions League, capito? Anche in campionato europeo, sì. Loro bisogna giocare, sono così, non solamente Napoli, anche Inter, Milan, chi bisogna giocare in alto livello, questo è importante, perché se solamente Napoli gioca, questa è un'altra cosa, più faticato.
Sì, tranne la Juve giocano tutto, sì.
A sesto solamente Juve non gioca, e per Juve un avvantaggio per questo, perché loro hanno più riposo per giocare domenica, e Napoli, Inter, Milan, Atlanta bisogna giocare tutti altre squadre, tutti occupati, o mercoledì o giovedì o martedì per giocare, questa è un'altra cosa.
E per il Napoli sarà, scusa Ivano, completo, quindi per il Napoli sarà quindi un vantaggio chiudere già magari mercoledì il discorso qualificazione, perché poi se guardo le altre, allora, il Milan non è ancora qualificato, l'Inter non è ancora qualificata, la stessa Atalanta, insomma tutte le altre non ancora.
Sì, ma Napoli gioca contro Union Berlino, sì. È una partita non molto facile, perché io ho visto la partita Real Madrid Union Berlino, dove loro hanno giocato a Madrid, loro hanno giocato una grande partita. So, noi Napoli bisogna non underestimato questa sottoestimato questa squadra, perché una squadra molto pericolosa fuori, ma speriamo Napoli può vincere, così loro può dare anche in altre partite un po' riposo a altri giocatori, questa sicuramente cambia la cosa.
Ci arrivano tantissimi messaggi al 339-666-9990, grandissimo, indimenticabile Rudy Kroll. Ancora qualcuno ci chiede di chiederti cosa ne pensi di Koop Meiners e se lo vedresti adatto per il Napoli.
Koop Meiners, ma gioca ad Atlanta?
Sì.
Esatto, sì.
Sì, ma io, come io ho detto, lui è un uomo di mezzo campo che può giocare in tutti i posti di mezzo campo, solamente un posto come la Botka, lui fa un corso diverso come la Botka, perché la Botka è veramente un aspiratore a mezzo campo, sicuramente, ma Commanders può giocare a posizione d'artista e può giocare a posizione Zelensky, sicuramente.
Sì, nelle altre due posizioni
un giocatore che c'è molto, può fare anche assist per gol e può fare anche gol, questo è un giocatore che c'è veramente molto intelligente.
Grazie Rudy, grazie Rudy, per essere
grazie
stato con noi.
Molto piacere, sempre
grazie.
Un abbraccio forte.
Sempre.
Grazie. Quando viene a Napoli, Rudy?
Forse Napoli, unica amore che resta al mio cuore.
Grazie.
Che minco, grande Rudy. Che bello Rudy.
Che emozione.
Un abbraccio forte. Ma lo devi sapere, io Rudy Kroll lo conobbi quando ero piccolino, perché mio nonno faceva il giornalista
e
ebbi la fortuna di andare un anno all'allenamento del Napoli. La prima volta all'allenamento del Napoli c'era Kroll, c'era Castellini, era un vecchio Napoli. Però bellissimo,
direi non poca roba, devo dire.
Campione,
sei cresciuto bene.
Sì, devo dire la verità, sì.
Senti, ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, te ne leggo uno perché so che tu ami moltissimo la musica, no? E qui c'è una citazione musicale da parte di Massimo che dice: voglio associare il Napoli ad una canzone cantata da Spalletti. La canzone è Bella senza anima e il testo che vi cito è questo: avanti il prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo che pena mi fa. L'anima era proprio lui, mister Spalletti. È carina.
Io che pena mi fa non lo so, perché vorrei avere questo tipo di problemi, diciamo, nella vita, no? Se fossi allenatore del Napoli sarei orgoglioso, no, di allenarlo, e avere anche problemi di abbondanza come ce li ha Garcia. Immagina essere allenatore di una squadra che non ha qualità in attacco, che prende gol sempre, che non ha centrocampisti come Lobotka, Zielinski, Anghissà. Secondo me i problemi sportivi sono altri, poi non lo so.
direi proprio di sì, però sai che forse lui la sente tanto, credo, ovviamente è una mia interpretazione, la sente tanto questa, questo aleggiare dello spettro, no, di mister Spalletti, perché Napoli non l'ha mai dimenticato, è anche normale, anche sì, giusto che sia così. Questo continuo paragone io penso che non dovrebbe esserci più, perché quando cambia un allenatore va da sé che non può replicare il gioco di un altro allenatore che ha un'altra, sì, altre idee di calcio evidentemente, e forse questa cosa un po' gli pesa, perché qualche risposta un po' stizzita anche sul passato del Napoli, anche direi questo dire non conosco insomma,
guarda,
la storia,
secondo
del
me
Napoli,
lui ha messo tante volte le mani avanti,
sì, sì.
È stato un po' ingenuo nel voler, e anche forse non lo so, un po' presuntuoso nella comunicazione, non lo so, non mi permetto, però non lo conosco, quindi, però sai, quando tu vai a ereditare, ecco, come diceva il nostro amico, una squadra che ha dominato dappertutto, che ha vinto lo scudetto con 16 punti di vantaggio, che ha fatto vedere un calcio straordinario, non puoi dire non conosco il loro passato, perché ti metti contro la squadra dal punto di vista proprio della comunicazione. Secondo me lui da questo punto di vista ha un po' fallito.
Ma io mi chiedo ovviamente, però, non per fare paragoni chiaramente con la Juve, però non penso mai che un allenatore avrebbe potuto dire una cosa del genere relativamente alla Juve. Sulla, cioè, ti immagini un allenatore che va alla Juve e dice non conosco la storia della Juve, cioè è stato recepito in modo molto fastidioso da una parte della piazza.
Sì, però va anche detto che, come ha detto anche poco fa Rudy Kroll, Spalletti è arrivato a Napoli con un Napoli che era una polveriera, no, per la mancata Champions dell'anno precedente con Gattuso, la Panda, quello che è successo, no, gli hanno, insomma, non è arrivato a Napoli nel migliore dei momenti, però ha avuto il tempo di lavorare. Garcia ha avuto invece, ha ereditato una squadra campione d'Italia e appunto ha fatto una serie di errori, secondo me, iniziali, però deve avere il tempo di lavorare. Sì, sì. Io non stravedo per lui, non mi fa impazzire come allenatore, non l'avrei preso, ma non lo esonererei adesso.
No, adesso.
A parte che stanno arrivando i risultati, ma onestamente adesso gli darei il tempo di lavorare.
Concordo con te.
A proposito di tempo, dobbiamo andare in pubblicità.
Sì, dobbiamo volare in pubblicità. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:21 a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, fino alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli e
Francesco Marciano. Eccoci qua, ben trovati, e al telefono con noi ci ha raggiunti Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Pasquale.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Pasquale. Chiacchieravamo con Rudy Kroll poco fa, che diceva sarà importante battere l'Union Berlino, però non va sottovalutata questa squadra che ho visto con il Real Madrid. Lui diceva è una squadra, paradossalmente, nonostante le tante sconfitte, più pericolosa fuori casa che in casa, quindi il Napoli non la deve sottostimare, come ha detto lui. Sei d'accordo?
Certo, non si sottovaluta nessuna squadra, soprattutto una squadra che non perde da 12 partite, perché prima o poi
inverte
la legge dei grandi numeri, insomma, capire che qualcosa potrebbe cambiare, che chiaramente Napoli deve evitare che possa cambiare mercoledì, perché vincere con l'Union Berlino ti avvicina tantissimo agli ottavi di finale, quindi è una sfida molto molto importante, è fondamentale, perché poi dopo ti consente, tra Madrid, l'ultima in casa col Braga, di qualificarti ottenendo un solo punto, un punto in due partite. Non mi sembra, insomma, qualcosa di insormontabile, quindi è una sfida complicata, una sfida da vincere. Di sicuro questa squadra Union Berlin, che l'anno scorso è stata una delle sorprese della Bundesliga, quest'anno al momento deve salvarsi, e cercherà, deve provare ad invertire la tendenza, e ovviamente Garcia e il Napoli sperano, insomma, che lo faccia la prossima, cioè quella di campionato, dopo la sfida di Champions con il Napoli di mercoledì.
Pasquale, proprio cerchiamo di entrare nel clima prepartita, nel clima della antivigilia, diciamo. Il programma di domani del Napoli che si avvicina appunto a questa sfida di Champions.
Domani mattina alle 11.45 c'è allenamento, a casa il Volturno. L'ultimo allenamento prima della sfida di Champions, la conferenza stampa di Udinese di Giacomo Raspadori è prevista alle 14. L'Union Berlino invece terrà la propria conferenza stampa, credo parli Bonucci domani, alle 19 allo stadio Maradona. Quindi domani, insomma, classica vigilia Champions con gli appuntamenti stampa, con Garcia, insomma, che dovrà valutare gli ultimi dettagli. Io penso che la formazione sarà molto simile a quella di Salerno, potrebbe giocare Nathan che non è più squalificato, era squalificato per il derby della Recchi, potrebbe giocare Mario Rui a sinistra, ma non mi aspetto molti cambi. È probabile, insomma, che Rachmani giochi questa mercoledì, visto, insomma, che il Kosovo gioca addirittura domenica 15 il recupero con Israele.
Vabbè, però è imbarazzante, magari, questa cosa, ti chiedo un parere, perché insomma, cioè, sottrai un calciatore per recuperare una partita, io capisco tutto.
Faccio io una domanda a voi che spiega tutto: se domenica ci fosse stato Napoli-Inter o Napoli-Juventus, cosa avremmo detto?
Infatti
è proprio così.
Con l'Empoli magari ne parliamo meno, insomma, però è grave, insomma, che secondo me si metta una partita con le gare ufficiali. È anche vero, insomma, che non è facile recuperare delle gare UEFA, però questo fa capire come secondo me questo sistema vada rivisto, e vada rivisto anche presto.
Ma il calcio sta diventando a tutte le latitudini poco credibile, esatto, ormai, no? Se pensiamo che Fiorentina-Juventus non è stata rinviata perché si salvaguarda il brand, no? Evidentemente, ma insomma, anche di fronte a catastrofi naturali si dice poi lo spettacolo deve continuare, quando in realtà basterebbe un attimo fermarsi.
Qua il paradosso è che lo spettacolo si è fermato all'epoca perché doveva fermarsi per quello che è accaduto in Israele. Il problema è che poi se lo fermi e lo recuperi diventa addirittura complicato recuperare una partita. Questo è il problema. Diventa complicato recuperare una partita.
Poi arriva Sinner che da tennista, altro sport, protesta perché poi i calendari sono fitti e non ce la si fa più.
Nel tennis però è più semplice perché è una decisione individuale, qui è un pochino più complicato.
Certo. Sì, Pasquale, scusami Manu, ti ho fregata, prego.
No, vai, ci mancherebbe.
No, io sono curioso di capire, secondo te, se a questo punto, mercoledì, che è una partita decisiva, diciamo così, quasi certamente, no, per la qualificazione, una volta mettiamo appunto battuto l'Union Berlino, ci sarà più spazio a questo punto per altre rotazioni. Questa può essere una grande chiave di lettura per il Napoli, una grande opportunità.
Ma dici per le due in Champions successive?
Per le due in Champions, anche per gestire meglio le risorse negli scontri diretti.
Ma Francesco, dipende come vanno le cose, è difficile dirlo adesso perché è un paziente il Napoli che sta guarendo, probabilmente non è ancora in completa guarigione, quindi i risultati sono fondamentali. Io non immagino, insomma, un Napoli che faccia troppo turnover a Madrid, perché comunque in una situazione del genere poi una brutta sconfitta comunque può portare a una situazione complicata. Di sicuro magari qualche cambio lo puoi fare, diciamo, più a cuor leggero, ma da quello che sto capendo Rudy Garcia ha trovato una formazione base e se può non la cambia, cambia uno o due giocatori, non fa grossi turnover, anche perché si fida, cioè nel senso il terzetto a centrocampo, anche sa se sta bene gioca sempre, Lobotka gioca sempre, Zielinski gioca sempre, Di Lorenzo gioca sempre, a sinistra c'hai un ballottaggio tra Mario Rui e Oliveira, la coppia centrale Rachmani-Nathan, però secondo me Østigard può meritare spazio davanti. In questo momento faccio fatica a pensare ad un cambio, perché Politano è forse il migliore del Napoli come rendimento, Raspadori al terzo gol di fila, Kvaratskhelia mi sembra, insomma, che stia bene, quindi è difficile. Secondo me non farà poi tanto turnover, però magari ti consente magari di farlo in campo il turnover, cioè nel senso che puoi dare più minutaggio ad altri giocatori. Questo potrebbe accadere anche mercoledì, qualora le cose andassero molto bene, allora il Napoli potrebbe, diciamo, magari, che ne so, far rifiatare un po' Politano, far rifiatare un po' Kvaratskhelia, far rifiatare un po' anche chissà, però penso che parta sempre con la migliore formazione per poi magari cambiarla. Sei in un momento in cui hai bisogno dei risultati e i risultati li ottieni con la squadra di cui ti fidi di più in questo momento.
Vedremo, vedremo. Grazie Pasquale,
ciao,
ti leggiamo
ragazzi,
domani sulla Repubblica.
Domani. Ciao ragazzi.
Allora Francesco, decine di messaggi questa sera. Buonasera carissimi, personalmente spero solo che il mister ci metta di suo il meno possibile, come sabato del resto Fernando Pero. Io avevo lanciato questo quesito quesito inizio trasmissione. Secondo voi che cosa deve modificare il Napoli per evitare anche tutto quel complesso di critiche che stanno continuando ad arrivare, anche se meno forti diciamo rispetto a prima, ma che stanno continuando ad arrivare anche dopo le vittorie e il pareggio chiaramente con il Milan. Intanto invece ci dicono personalmente vorrei un Napoli più aggressivo, diciamo anche in fase di pressing e di recupero immediato della palla, insomma, quindi hanno delle idee chiare i nostri ascoltatori, tra cui vorrei leggere il messaggio di Stefano Esposito da Napoli al lavoro però a Roma, ci precisa, dice deve migliorare nel gioco di squadra, nella coralità, sugli schemi, sulla coordinazione, un po' tutto, no? Perché poi sono dei fondamentali per il Napoli.
Non lo so, guarda, io credo che il Napoli stia pian piano migliorando, come diceva Pasquale, non è ancora uscito dal tunnel, no? Secondo me è ancora un po' in convalescenza, non è guarito il malato, se vogliamo usare delle metafore, però vedo qualcosa di buono, no? rispetto a un mesetto fa, anche voglio dire Verona, Berlino, il pareggio col Milan che comunque in rimonta, anche se io non mi sarei accontentato, poi la vittoria con la Salernitana comunque danno l'idea di una striscia di continuità, no? Quindi un po' alla volta si migliora, si deve migliorare secondo me nel possesso palla, nella costruzione del gioco, bisogna essere continui nei 90 minuti, quindi io credo che il Napoli debba giocare almeno per 70-75 minuti allo stesso livello, altrimenti si possono rischiare dei cali di tensione che con la Salernitana non paghi, con le altre che magari segnano, che sanno fare gol, li puoi pagare, ecco.
Massimo ci invita all'ottimismo e dice virtualmente siamo ad un punto dall'Inter, e poi ci spiega perché, avendo vinto infatti i prossimi due scontri diretti con i nerazzurri, cioè lui praticamente dice questi 7 punti diventeranno 1 perché negli scontri diretti con l'Inter li andremo a vincere tutti e due, e quindi si ridurrà drasticamente questa distanza.
Vabbè, non la possiamo però
giocare. È ottimista.
Andare a dire virtualmente siamo a meno 1, io penso gli scontri diretti saranno importantissimi per capire che tipo di campionato noi andremo a vedere da qui anche alla fine del girone d'andata, insomma. Secondo me sono importantissimi per rientrare nel giro scudetto. È inutile che ci giriamo intorno, perché affrontare Atalanta, Inter e Juventus una dietro l'altra, se fai 9 punti ovviamente ti candidi di nuovo a essere la squadra da battere, secondo me. Quindi bisogna fare bene perché non si può neanche poi dire, sai, troppo lontano non si può neanche stare, perché 7 punti dall'Inter sono tanti.
Infatti Gian Domenico, e poi andiamo subito in pubblicità, dice la grande differenza rispetto allo scorso anno è che meno padrone della partita non detta i ritmi per tutti i 90 minuti. È un po' diciamo quello che stiamo dicendo da inizio puntata, ma in realtà lo stiamo dicendo da quasi inizio campionato, perché questo trend, questa tendenza si è sempre andata a confermare, forse un po' meno contro la Salernitana, dove comunque il Napoli non ha brillato, però forse dobbiamo anche abituarci, Francesco, ad un Napoli non bellissimo esteticamente, non così sensazionale, però un Napoli più cinico, più concreto, anche se non sembra essere nelle corde del Napoli un trend di vittoria alla Juventus, diciamo. No,
no? Io condivido quello che dici, perché sinceramente io sono sempre dell'idea che se giochi meglio degli avversari, alla fine vinci. Alla fine vinci di più che invece giocare di corto muso, come invece abituato a fare la Juve, che è anche legittimo, è anche un modo per andare a giocare. A me non piace giocare sull'avversario, a me piace dominare l'avversario e non essere speculativo, quindi voglio giocare, voglio avere il pallone tra i piedi, voglio fare il fraseggio, il possesso palla, magari essere sì a volte un po' più di cazzimma, di avere un po' di cazzimma nella fase fase di interdizione, tutto quello che vogliamo, il fallo tattico per non prendere l'imbucata, però io voglio avere il pallone tra i piedi, questo è poco ma sicuro.
Poi tra l'altro, se dobbiamo andare a mettere sotto i riflettori le qualità e le caratteristiche della squadra, insomma il Napoli non sembra molto tagliato per un atteggiamento difensivista ad oltranza, perché qualche svarione insomma lo fa, anche in epoca spallettiana qualche svarione c'è stato, poi però il Napoli segnava talmente tanto e dominava talmente tanto le partite che questa cosa diventava un piccolo particolare influente.
Sì, infatti. Esatto.
Allora, vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990 che Napoli vi aspettate contro l'Union Berlino e soprattutto che in che cosa deve migliorare questo Napoli per poter ottenere finalmente la fiducia e anche la condivisione della gioia collettiva, se così possiamo dire, da parte della piazza che è ancora un po' titubante in merito al gioco messo in campo da Rudy Garcia. A tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci rientrati, siamo tornati in diretta, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:35, buonasera da Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli.
E allora c'è Vincenzo Russo in regia, ci sono un po' di messaggi,
un po' di vocali che vorrei ascoltare, vorrei far ascoltare al nostro pubblico, via.
Emanuela, ciao Francesco, Paghi Web, Club Napoli, Poggiomarino, l'avevo detto pure io che non c'era un ammazza campionato, ma arriva l'inverno, arriva il freddo, arriva Natale e arrivano tanti tanti pacchi da aprire sperando di non trovare brutte sorprese. Forza Napoli sempre!
Ciao Paghi Web da Poggiomarino.
Grazie al tuo messaggio.
Un club attivissimo, devo dire, sì, ascoltiamo invece questo di quest'altro nostro amico.
Buonasera, anche io sono dell'idea che in questo momento Garcia ha bisogno di fiducia. E poi per quanto non possa piacere, sono anch'io uno di quelli là a cui non piace, devo dire che la partita con il Milan l'ha cambiata lui quando ha capito che col 4-3-3 speculare al Milan è passato al 4-4-2 e il Napoli la stava quasi per vincere. E questo è stato merito suo, ha avuto l'intuizione giusta.
È vero, ha ragione il nostro ascoltatore. Allora, torniamo al telefono. Io sono molto contento perché erano un po' di tempo che non chiacchieravo con lui. Direttore sportivo di lungo corso, Gianluca Nani. Buonasera, ciao direttore.
Buonasera, salve a tutti e radioascoltatori.
Ben trovato. Allora, con te io ricordo chiacchierate su Marek Hamsik, che era ancora un diamante grezzo che il Napoli prese dal Brescia. Beh, poi abbiamo capito che giocatore è stato. Ti chiedo, direttore, innanzitutto un giudizio sul Napoli, perché è tanto tempo che non ti sento, per cui volevo avere una tua impressione su queste prime 10 giornate di campionato sotto la guida di Garcia.
Ma intanto, guarda, una premessa: il Napoli l'anno scorso ha fatto qualche cosa di straordinario, unico, forse irripetibile. Non che sia irripetibile che vinca uno scudetto, ma
sì,
ma
il modo,
15 punti di vantaggio, insomma, ha fatto una cosa che se ne parlerà per anni, se rimane nella storia, ha espresso un grande calcio. Quindi, sai, e poi ha perso quello che in effetti era l'allenatore, colui che insomma gestiva tutto quanto il gruppo, sì, da un certo punto di vista, da un certo punto di vista tecnico. Detto questo, il Napoli non sta facendo male. Era normale che ci fosse un attimino di difficoltà, no? Quando ci sono cambiamenti così radicali, così importanti, ci può essere. Io penso che a Garcia gli vada dato tempo, perché è un po' quello. Se voi ricordate il primo anno, Spalletti non fece, cioè fece sempre bene.
Ma ha detto un attimo fa pure Rudy Kroll la stessa cosa. Guarda, gli uomini di calcio alla fine pensano tutti allo stesso modo, giustamente. Ha bisogno di tempo anche lui.
Ma certo, cioè, insomma, Napoli è una squadra che l'anno scorso funzionava a meraviglia, cioè era una macchina per fare gol e spettacolo. Era tutto vogliato alla perfezione. Quando tu togli colui che insomma gestisce questa macchina, è normale che ci possano essere dei movimenti di assestamento. Detto questo, Garcia è un allenatore di lungo corso, un allenatore esperto, insomma, sa fare calcio. Quindi io credo che per dare un giudizio definitivo bisogna aspettare. C'è De Laurentiis, che insomma ormai pure lui è tanto anni che fa calcio, che vince, che porta risultati, così come c'è Meluso, Micheli, Mantovani, insomma, è un team che funziona, quindi insomma i giocatori sono rimasti più o meno gli stessi, insomma, quindi io non mi preoccuperei perlomeno adesso più di tanto, no? Darei semplicemente tempo a Garcia, che ci sta, che possa aver fatto, diciamo, non degli errori, però insomma possa aver fatto delle inesattezze rispetto a quella che era la routine dell'anno scorso. Detto questo, una persona intelligente, un allenatore capace, saprà mettere i tasselli giusti al momento al posto giusto.
Direttore, le ambizioni del Napoli in Champions League e anche in campionato, dato l'avvio un po' balbettante, quali potrebbero essere? Il Napoli può concretamente ancora puntare allo scudetto?
Ma assolutamente sì, perché è vero che Inter e Juve sono partite meglio, è vero che danno, diciamo, un'impressione di solidità, la Juve è difficilissima a fargli gol, l'Inter quando parte è una macchina che, insomma, che non prende gol, che ne fa alla prima occasione, ma il Napoli è una squadra forte, una squadra veramente forte, quindi insomma non è normale che può, cioè io non mi sorprenderei se dovesse fare un filotto di risultati utili consecutivi. I punti sono 7, ma possono 2 vittorie, è uno scontro diretto vinto, insomma il campionato è talmente lungo che non si può darlo per fuori dalla lotta a scudetto. In questo momento probabilmente chi ha 7 punti in più ha un vantaggio, che sono appunto i 7 punti in più, però non è che stiamo parlando di
poi siamo appena a novembre, non a maggio, quindi insomma,
ma certo. Insomma, questo tipo di ragionamenti, per me il campionato prenderà una piega definitiva quando si arriva verso febbraio-marzo, perché ci sono le coppe che sono andate avanti, che tu devi giocare in una settimana le sfide decisive sia per la coppa che per il campionato, bisogna vedere come arrivi con la rosa, come stanno i tuoi giocatori migliori, quindi sono tutte valutazioni che adesso è presto fare. Il Napoli ha 3 centravanti fortissimi, che sono quelli che cercano tutti, cercano anche Raspadori oltre a Simeone e Simeone, quindi insomma c'ha parecchie frecce al proprio arco, no? Poi bisogna dargli tempo e poi la valutazione finale va fatta un po' più avanti, ora è veramente presto per recitare il De Profundis.
Senti direttore, ti voglio chiedere un'altra cosa, proprio tu sei un uomo mercato ovviamente, e le tue sensazioni a proposito di Osimhen e di Zielinski, insomma sono un po' le situazioni, usiamo virgolette, altrimenti qualcuno dice non c'è nessuna spina, però sono situazioni un po' spinose, no? Conosciamo tutti, cioè Zielinski va a scadenza, Osimhen c'ha ancora un anno e poi andrà a scadenza, come la vedi?
E io vedo che la situazione spinosa è per chi non ha Zielinski o Osimhen, quindi insomma io vedrei l'aspetto positivo. In questo momento sono giocatori del Napoli e fortunato il Napoli ad averli e a poterli utilizzare. Poi è evidente che tutto quanto tu gli puoi dare una lettura da angolazioni differenti. In questo momento sono giocatori del Napoli, io mi preoccuperei di quello, di fare in modo che insomma possano rendere al massimo. Sono due grandi professionisti, come tutti i calciatori a quel livello. Quindi anche se dovessero andare via, io sono sicuro che daranno più del massimo, proprio per far bene, per rispettare loro stessi e la loro stessa professionalità. Poi quello che sarà vediamo dopo. In questo momento io mi preoccuperei, cioè chi si deve preoccupare non è il Napoli, che forse l'anno prossimo non ce l'ha, ma le squadre avversarie che ci giocano contro ora, e ora giocano con la maglia del Napoli.
Poi, non mi hai voluto rispondere sulla tua sensazione, però.
Ma ti spiego perché, anche perché io faccio, voi siete giornalisti e abilissimi tra l'altro, quindi questo è più un lavoro vostro. Io da direttore posso parlarti dal punto di vista tecnico, poi se fossi il direttore del Napoli è evidente che sono situazioni che se tu sistemi è sempre meglio, no? Perché ti aiuta a lavorare con più serenità, eccetera. Certo. Ma in tutte le situazioni c'è comunque un'angolazione positiva, che è quella che tu devi leggere, su cui ti devi fare forza, perché poi insomma creare un clima di serenità, di positività aiuta la squadra a performare meglio. Poi se riuscissero a estendere il contratto sarebbe meglio. Qual è la sensazione? Rimangono, vanno via? E lui lo sapete meglio di me, io vi posso parlare tecnicamente, posso dire
va bene,
sensazione.
Okay.
Ma direttore, l'ultima per lei, lei ha scoperto talenti che poi hanno fatto la storia del calcio, ha lavorato con Pirlo, Toni, Hamsik e tanti tanti altri. Come giudica il mercato estivo del Napoli, soprattutto il calciatore Lindstrom preso in sostituzione di Lozano, però si sta vedendo davvero pochissimo?
Allora, premesso che io personalmente penso che Lindstrom sia un calciatore forte. Io lo conosco come una mezzala, se io dovessi dire il mio punto di vista, ma ripeto, il mio è un umilissimo punto di vista, e soprattutto non ci lavoro e non l'alleno tutti i giorni, quindi chi ha la parola finale, che Garcia è sicuramente quello che ha maggiori informazioni, no? E quindi perché lo conosce come tutti i giorni, da come lo conosco io lo vedo come una mezzala offensiva, come uno che può giocare sotto la punta. È evidente che poi i giocatori di qualità possono fare più ruoli, possono giocare anche esterni. Per anni in Inghilterra si giocava 4-4-2, il giocatore, il famoso trequartista, non c'era e si metteva esterno a tagliare dentro. Quindi, insomma, ripeto, quando un giocatore è bravo, quando tu c'hai Baggio, c'hai Totti, insomma, lo metti dove ti pare, basta che gli dai la casacca e lo fai giocare. Detto questo, Lindstrom è un giocatore bravo, che evidentemente si è messa, essendo un giocatore nuovo, quindi insomma un campionato differente, un campionato difficile, perché il campionato italiano, anche se non è il più spettacolare, è comunque un campionato molto difficile, quindi anche a lui va dato tempo. Non è una questione tanto di posizione in campo, ma anche una questione di tempo, di inserimento in nuovi schemi, in nuovi meccanismi, in una nuova cultura e un modo di fare sport che è diverso da quello che lui ha affrontato fino adesso. Io lo vedo come un ottimo giocatore che sicuramente uscirà fuori e farà vedere il suo valore.
Al volo proprio a questo punto anche su Kajuste e Nathan, il tuo parere?
Kajuste a me è un giocatore che piace molto, anche lui è un Kajuste, e Kajuste è più un giocatore bravo a giocare a due, centrocampo a due, ed è quello che ti fa che ti fa anche la doppia fase.
Ti fa entrambe le fasi, sì.
Che fa entrambe le fasi, quindi però non è proprio una mezzala e non è un regista. Può fare la mezzala perché ha le caratteristiche, c'ha passo, c'ha corsa, c'ha spinta, c'ha inserimento, c'ha fisico, c'ha tiro, quindi lo può fare. Anche lì, sai, una cosa è quando entri in un meccanismo che funziona perfettamente, è un po' più facile. Una cosa quando ci sono tanti cambiamenti e tu sei parte di quel cambiamento e vieni da un altro campionato. Per me è un giocatore forte. Nathan è un calciatore che ha caratteristiche differenti rispetto a Kim, è più un marcatore, più un uomo a volte forse pure un po' troppo irruento, però insomma è senz'altro anche lui un buon giocatore. E poi sai, in Napoli questi uomini di mercati con Mantovani, con Micheli, con Giuntoli, ora con Meluso, hanno fatto miracoli negli anni passati, perché tu hai perso il difensore più bravo al mondo.
Koulibaly hai preso Kim,
e poi ha preso il secondo difensore più bravo al mondo, che era KJ. Quindi cioè, non è che poi puoi pensare che ogni anno porti sempre il più bravo al mondo e con budget e tutto sommato non
10
non
milioni.
Quindi però insomma diciamo Nathan è un buon giocatore. Poi ripeto, sostituire KJ e che aveva sostituito Koulibaly, giustamente i tifosi del Napoli si sono abituati bene, insomma, cioè, hanno avuto i due centrali più forti in circolazione, ci sta che possano un pochino, insomma, a volte storce, ma semplicemente perché ha un'altra, come si può dire, approccio rispetto alla palla, insomma, no? Un altro approccio della gestione, è più una persona, un difensore che si dedica alla fase di difensiva che non anche a quella di impostazione. Detto questo, è un buon giocatore. Buongiorno. E ripeto, si tratta di dare un po' di tempo perché come vedete ci sono stati dei cambiamenti, però insomma il Napoli mi pare che nelle ultime partite stia facendo bene, insomma ha fatto bene in Champions League, se non succedono disastri, insomma è destinato a passare il turno abbastanza agevolmente. Non me ne vogliono di questi napoletani che faccio tutti gli sconsulti, però insomma rispetto al Real Madrid, ha giocato con Real Madrid facendo un'ottima partita, il Real Madrid è una delle prime tre squadre al mondo, ma quindi ci sono gli elementi di lettura positiva del momento, nonostante ci sono dei punti in meno rispetto all'anno scorso che sono giustificabili con tutte queste cose che ho appena detto, quindi io sarei tranquillo, sereno e anche consapevole che quello che è successo l'anno scorso in positivo non è una cosa che può succedere tutti gli anni, anzi
è vero.
Una volta, ecco, per l'Eister che ripeto che fa un miracolo. Il Napoli non è che ha fatto il miracolo a vincere lo scudetto, perché è una squadra forte, ma a vincerlo con 16 punti di vantaggio quindi insomma ha fatto veramente un'impresa storica. Detto questo, ripeto, ci sono tutti gli elementi perché il Napoli possa far bene sia nella competizione europea sia in quella nazionale, quindi perlomeno darei tempo almeno fino a marzo, aprile, e poi lì si può fare un po', si possono tirare le pompe. Ora quello che è da fare è dedicare tutte le energie per raggiungere il massimo dei risultati, e poi se da fare osservazioni o critiche che si facciano.
Certo.
Aiutiamolo, insomma, la squadra, il gruppo e tutti quanti.
Sì.
Ciao direttore, un abbraccio, grazie di cuore.
Arrivederci direttore.
Un abbraccio a voi, buon proseguimento.
A presto, ciao. Buonasera. Grazie. Gianluca Nani. Volevamo in pubblicità.
Bella l'analisi che ci ha fatto Napoli, bell'ospite davvero. Allora, noi vogliamo in pubblicità. 339-666-9990, questo è il numero per porci le vostre domande, le vostre riflessioni, leggeremo i messaggi subito dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Tutti ancora ben trovati da Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli.
E allora, la chiusura la facciamo con un grande bomber, con Sergio Pellissier. Carissimo Sergio, ben trovato.
Ciao
Sergio.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao, ben trovato, buonasera. Allora Sergio, ci stiamo avvicinando, direi, verso una settimana, oddio non una settimana, in realtà verso il vivo della Serie A, che sta entrando un po' nel vivo. Dopo 10 giornate, 11 giornate, uno pensa, vabbè, il rodaggio è finito, il Napoli mercoledì alla Champions League, poi l'Empoli, poi la sosta, e dopodiché 4 super sfide tra campionato e Champions, Atalanta, Real, Inter e Juventus. Stiamo entrando nel vivo.
Beh, oddio, c'è delle partite abbastanza toste, direi abbastanza toste, quindi si deve preparare al meglio. Ha fatto una bella vittoria contro la Salernitana, e sono le partite più complicate, quelle che sono derby e soprattutto con squadre che devono lottare per salvarsi, quindi sono le partite più difficili anche da preparare, perché poi quando giochi con le grandi o comunque partite importanti anche di Champions, certo che la preparazione è anche mentalmente diversa.
Invece l'Union Berlino, anche qui insomma da non sottovalutare la squadra tedesca, perché viene da 12 risultati negativi, anzi 12 sconfitte proprio di fila.
Devo dire che è veramente assurdo, è incredibile come siano partiti forte in campionato, prime due partite, due vittorie, dopo non sono più riuscita a ingranarne una, anzi a non vincerne neanche, pareggiarne una, quindi è sicuramente una situazione abbastanza complicata, però è una squadra tedesca, però ha comunque dei giocatori che possono far bene. Se il Napoli dovesse sottovalutarlo, allora vuol dire che non è una squadra che può vincere qualcosa, ecco, non si sottovaluta mai nessuno, né tantomeno quando qualcuno è in difficoltà, perché quando uno è in difficoltà tira fuori sempre qualcosa in più di quello che ha per riuscire a uscire dalle problematiche.
Senti, ti voglio chiedere di Raspadori, da addetto ai lavori, tu da attaccante di razza, che quale sei stato. Qualche giorno fa, proprio dopo la conferenza, in conferenza stampa, proprio dopo la gara con la Salernitana, Rudy Garcia ha detto: il ritorno di Osimhen e il 4-3-3 sono un bel problema per Raspadori. Lui l'ha fatta come battuta, eccetera, anche se sotto sotto un po' l'ha detta, no? Perché Raspadori, abbiamo visto tutti che rende meglio come centravanti, avanti, non neanche come punta di come seconda punta, insomma. È chiaro però che questi sono problemi di abbondanza che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Tu Raspadori lo vedresti bene anche come seconda punta?
Ma io credo che sia più una seconda punta che una punta centrale e soprattutto un esterno. Indubbiamente con le qualità che ha, con l'impegno, con la determinazione che ci mette sempre, può giocare in qualsiasi ruolo d'attacco, però e credo che non sia ancora una prima punta la Osimhen, assolutamente non credo ancora che veda la porta come come un attaccante di razza, però è un ragazzo che mi è sempre piaciuto, un ragazzo che si impegna tantissimo, un ragazzo che comunque ha delle qualità anche tecniche e ogni tanto le dimostra, le fa vedere, però indubbiamente Garcia ha ragione, ecco, se è Osimhen e deve giocare Osimhen, questo è scontato, e quindi lo Spadori è normale che deve trovare un altro ruolo, e in questo momento non è semplice, ecco, trovare ruoli adatti a lui se non come prima o seconda punta.
Stesso discorso, anche se leggermente diverso, per Simeone: trova pochissimo spazio perché ovviamente la seconda scelta dopo Osimhen è Raspadori e sta confermando che sia una scelta ottima, però anche lui si fa trovare spesso molto pronto quando viene chiamato in causa. Ma come ci si allena dal punto di vista mentale e fisico quando si sa che non si giocherà molto probabilmente o che si giocherà pochissimo, e poi farsi trovare così pronti?
Beh, allora, innanzitutto io amo gli allenatori che non ti mentono. Quando un allenatore dice che si è tutti uguali è una falsità assurda.
Non è vero.
No. Non è assolutamente vero, l'allenatore in testa alla sua formazione, alle sue riserve e ai giocatori che in quel momento non ritiene che sia l'idoneo per il suo modo di giocare. Certo che per riuscire a farsi trovare pronto bisogna farsi trovare pronte a parole, ma bisogna allenarsi, essere pronti, che quando ci sarà quell'occasione tu devi essere pronto a smentire l'allenatore. E quindi i giocatori più forti, o almeno quelli che mentalmente ci sono quelli che continuano a allenarsi malgrado sanno che non sono né titolare né riserve o né prima riserva, però sanno farsi trovare pronti quando è l'occasione, perché sanno che quell'occasione potrebbe essere l'ultima possibilità per dimostrare che anche loro ci sono. Ecco, Simeone è un giocatore che sa che in questo momento...
Un po' ti assomiglia come giocatore o sono una sciocchezza?
Forse per certi versi anche sì, ecco. Indubbiamente io facevo un calcio diverso, noi una volta c'erano tante seconde punte, tante si buttavano in profondità, giocavano sul filo del fuorigioco, ecco, lui un po' anche questo lo fa, però è un giocatore anche che sa tenere palla, un giocatore che è difficile da marcare, è un giocatore che è valido indubbiamente, però davanti a uno degli attaccanti più forti in assoluto, sì. E quando sta bene il ragazzi me non può non giocare, quindi è normale che se giochi a una punta sola ha più possibilità Raspadori a giocare magari anche da esterno che Simeone. Ecco, Simeone è la classica prima punta che può fare anche la seconda punta, però il suo ruolo credo che sia più prima punta.
Grazie davvero.
Sergio,
a voi
buona serata.
Ciao.
Va bene, è volata Francesco.
Sì, è volata, abbiamo avuto belli ospiti con i quali ho chiacchierato di difesa, di centrocampo, di attacco, un po' di tutto. E ora...
Ma che volete di più? Non si può volere di più.
La palla passa al Napoli di nuovo, no? Perché è sempre il Napoli che poi ci fa tribolare nel senso buono del termine, no? Perché noi amiamo il Napoli, perché quando il Napoli vince noi siamo tutti più contenti, no? E quando soffriamo nel vedere la partita è una sofferenza positiva, no? Perché a volte io vorrei scendere in campo, non so tu, ma proprio quando si guarda il Napoli, ma che stai facendo? Cioè, sai,
Francesco, ti devo dire la verità, a me non viene la voglia di scendere in campo perché sono un disastro totale.
No, vabbè,
quindi,
c'entra.
No,
però
non
in generale...
mi viene, ma proprio sai perché è una questione proprio di talmente grave incapacità proprio anche a pensarla come cosa, che
no,
guarda,
vabbè, ma...
non riuscirei nemmeno col pensiero, guarda, nemmeno in una vena,
per carità,
di grande
pure
disperazione.
No, pure io, cioè,
no, guarda, non ti puoi paragonare, ti assicuro. Se trovo, dico questo, ovviamente chiudiamo con un sorriso.
Sì,
ma se certo. Sai, capita a volte che cammini per strada, qualche bambino sta giocando a pallone col Super Santos, così.
Sì, con la punta lo spacchi.
Si chiede proprio pietà, quindi guarda, meno male che faccio la giornalista e non la calciatrice in questo caso. Vabbè, lo sport, ragazzi, ora torniamo seri perché lo sport torna su Marte domani, giornata ricchissima, 12-13 Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni, 13-14 Marte Sport Live, Dario Sarnataro, poi torni tu, Francesco Marciano, dalle 20 alle 21.
come ogni martedì c'è il filo diretto. Quindi
ah,
filo
e quindi
diretto,
caldissimi ragazzi.
Quindi, mi raccomando, chiamatemi subito, non adesso, ma insomma, domani sera ci sentiamo dalle 8 alle 9, dalle 20 alle 21 con il filo diretto.
E va poi bene. C'è, tra l'altro, domani c'è appunto tutto il programma di cui ha parlato poco fa Pasquale Tina. Noi con Radio Marte lo seguiremo in diretta con voi, con vari interventi appunto da Castelvolturno, vari contributi. Quindi mi raccomando, non mi perdete anche la conferenza stampa di Rudy Garcia e tutte le dichiarazioni e commenti che seguiranno. Quindi a domani, ringraziamo Vincenzo Russo in regia. A domani con te, Francesco, allora.
Assolutamente sì, grazie a tutti quanti voi. Ci troviamo domani. Un abbraccio da Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli.
Ciao.
Ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.